intanto grazie a Stefano Rossetti di Noib, ci racconterà, riprendiamo un po' i discorsi che abbiamo fatto il 25 gennaio sul tema dell'inerzia delle autorità, su temi che, come abbiamo visto in quella giornata dedicata alla data protection, come ci sono alcuni aspetti, diciamo, proprio fortemente di inerzia sul fatto che se i miei dati, io sono un cittadino europeo e devo fare un'azione in uno Stato europeo o comunque a volte anche extraeuropeo, come ci siano proprio delle inerzie legislative che allungano tutti i tempi. Quindi userei questo tempo che riprendiamo la conversazione fatta appunto a gennaio, chiedendogli prima a Stefano una introduzione su Noib, ma anche sul significato, sul perché di Noib e nel contesto in cui si muove, per poi andare sul tema che abbiamo detto. Grazie Stefano.
No, grazie a te, Massimo, grazie per l'invito. Dunque, per quanto riguarda Noib, l'articolo 80 del GDPR permette ad associazioni senza scopo di lucro, specializzate in materia di data protection, di rappresentare il data subject come se fosse come dire, un avvocato, un procuratore, nel caso in cui i diritti del data subject siano violati da parte del controller oppure del processor. Noib è stata costituita alcuni anni fa con questo scopo, e cioè con l'idea di formare un gruppo di avvocati e quindi da qui specializzati in data protection e che si appunto attraverso il finanziamento dei nostri membri sostenitori, iscritti all'associazione, poter appunto creare un gruppo che sia in grado, che abbia le risorse finanziarie e le competenze tecniche, legali, giuridiche per svolgere il proprio ruolo. Quindi di base noi riceviamo il finanziamento da parte dei nostri iscritti, siamo un gruppo di avvocati prevalentemente, ci sono anche esperti di IT e un dipartimento di PR. Ma lo scopo principale è quello di individuare problematiche strutturali relative alla privacy. Riceviamo delle segnalazioni da parte di iscritti e non iscritti rispetto ad presunte condotte illegittime di una società o di un'altra. Istruiamo il caso, facciamo delle indagini preliminari. Se vediamo che c'è una violazione chiara, che diciamo di base abbiamo un'ampia possibilità di successo, procediamo all'assistenza legale del tutto gratuita nei confronti del soggetto interessato. Ci sono alcune parole che secondo me poi rappresentano i nostri principali interessi, no? Sono per dire asimmetria informativa, accumulazione del dato, mancanza di trasparenza, mancanza di enforcement, intelligenza artificiale o probabilmente in modo più preciso automated decision making. Sono tutti questi il tracciamento illegale, sono tutti elementi che in qualche modo attivano un segnale all'interno di Noib e se abbiamo il caso e se abbiamo le risorse per poterlo seguire, poi lo facciamo. Attraverso azioni reclami presso le autorità di protezione dei dati, azioni dirette in tribunale e auspichiamo nei prossimi mesi anche class actions per via della nuova disciplina sui collective redress.
Quindi, beh, penso che sia interessante anche per chi vedrà questo veloce contributo che stiamo facendo anche di divulgazione, un po' anche nello spirito di Red Open, di trasferire conoscenza su ciò che riguardano anche temi di diritti e responsabilità delle persone, che passi il messaggio che Noib è un'associazione, che il più delle volte diciamo, viene vista come un'entità di vario tipo, ma fondante. Penso che sia uno dei principi fondanti, sia il fatto quello associativo e quindi di muoversi su un tema ben preciso, che è quello dicevi, che da un lato è permesso da questo articolo e da un lato si muove proprio su delle problematiche strutturali che il più delle volte normative così importanti come il GDPR e che vanno a toccare, diciamo, diritti, dignità delle persone, specialmente in meccanismi di automazione e quant'altro, ci siano delle dei super partner che guardano questo aspetto qui, più però dal lato, diciamo così, della persona, dell'individuo e di ciò che la norma, ma anche al di là della norma, conviene sulla sua dignità e sulle sue libertà, e quindi è nata questa associazione. Quanti anni ha l'associazione?
Circa 5.
5. Quindi siete nati proprio a cavallo del GDPR,
Poco
praticamente.
prima del GDPR, esatto. 28
Perché già.
maggio 2018 l'associazione è stata costituita qualche tempo prima perché Max Schrems, il fondatore, aveva già iniziato alcune attività nei confronti di Facebook, raccogliendo adesioni da potenziali diciamo, cittadini interessati a potenziali azioni nei confronti della società. Poi appunto ha riscontrato notevole successo ed è iniziato tutto da lì. In pubblico prevalentemente, quantomeno all'inizio, di lingua tedesca, che tiene a cuore questo genere di problematiche, ha finanziato questa iniziativa e poi da lì è nato Noib. Io mi sono trasferito a Vienna nel 2000, giugno 2019, eravamo in 5. E
Ecco.
ora siamo in 21, quindi
Ah.
insomma.
E prevalentemente però agite da lì, da
Sì.
dove, cioè avete, diciamo, sedi in altri luoghi, siete tutti
No, 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 no.
concentrati. E quindi,
L'unica sede è a Vienna.
bene. Quindi, insomma, alla fine è nata questa associazione che, tra l'altro, ha portato diversi risultati. Magari se li vuoi un attimo elencare, giusto per chi magari non conosce Noib, o conosce alcuni effetti, diciamo così, che sono avvenuti di azioni fatte proprio in termini associative, negli ultimi anni.
Sì, diciamo, l'azione o il caso che ha dato notorietà al tutto è stato il caso Schrems 1 e 2, il fondatore, appunto, il caso riconducibile al fondatore di Noib sui trasferimenti internazionali di dati nei confronti verso gli Stati Uniti. In seguito alle rivelazioni di Snowden era apparso chiaro che gli Stati Uniti non garantivano il livello di tutele e garanzie approntate dall'ordinamento europeo e questa è essenzialmente la ragione per cui Schrems impugna prima l'inattività e poi la decisione di adeguatezza che ai tempi si chiamava Safe Harbor e poi Privacy Shield. Che permetteva il trasferimento incondizionato dei dati agli Stati Uniti, essenzialmente un ricorso contro una decisione della Commissione europea. Vinto in entrambi i casi, sia Schrems 1 che Schrems 2, quello ha creato poi una serie di effetti a cascata, che sono un po' anche le azioni di cui ci siamo occupati negli ultimi tempi, per dire abbiamo presentato i cosiddetti 101 reclami nei confronti di alcuni siti internet che utilizzavano come strumenti di analytics alcuni tool offerti dall'allora Facebook, ora è Meta, e da Google. Quindi Google Analytics, e se non erro, era Facebook Connect, ma potrei sbagliarmi sul nome di questo tool, perché è
Grazie a quei
cambiato.
nomi poi.
Sì, e perché? Perché in realtà questi strumenti di analytics raccolgono l'IP e altri dati personali e inviano il tutto negli Stati Uniti in violazione della sentenza Schrems 1 e Schrems 2, sto riassumendo, cioè la violazione poi ovviamente della legge. Però abbiamo ottenuto già delle risposte da parte delle autorità indipendenti europee, di supervisione europea, tra cui anche il Garante, che bloccavano sì, l'utilizzo di questi strumenti di trasferimento e di analytics. Poi abbiamo più di recente predisposto un'azione, diciamo, piuttosto ponderosa nei confronti per quanto riguarda i dark patterns e specie in materia di cookie banners, e cioè l'idea del cookie banner che ti presenta l'opzione solo di accettare il cookie, o i cookie per meglio dire,
Non di rifiutare tutto.
Senza poterli rifiutare. E quello schema lì, quella struttura, quel layout, rappresenta un dark pattern, e e cioè uno strumento, un artificio, un raggiro in qualche modo per carpire il consenso dell'utente. E il tutto in violazione di alcuni principi fondamentali del GDPR. Abbiamo presentato numerosissimi reclami, molti dei quali sono già in corso di istruzione, alcuni sono stati decisi e nel frattempo abbiamo anche ottenuto una linea guida da parte delle DPB, una task force in materia di cookie banners. Quindi diciamo che probabilmente nel futuro la situazione dovrebbe migliorare, tant'è che quello che abbiamo notato però ancor prima delle decisioni è stato quello che chiamiamo qui lo spillover effect, cioè in seguito al deposito dei reclami tantissimi siti hanno iniziato a introdurre il pulsante rifiuta tutto, per esempio. Lo si può notare andando un po' in giro e visitando vari siti. Prima i pulsanti rifiuta erano una rarità, ora iniziano a trovarsi, insomma.
No, ma infatti questo è stato un effetto. Tra l'altro, se vuoi, adesso poi... Fammi dire, io la guardo da molto lontano e fa parte anche di quel tema che parlavi prima della asimmetria informativa per alcuni versi, quindi nascondere, tenere, far sì che non ci sia una simmetria tra cosa ti chiedo e cosa ti concedo, e quindi io non so che in realtà ti sto concedendo delle cose che tu userai in un certo modo e mi viene un po' carpita con grande... Io adesso non faccio il nome di un giornale, ma mi capitò di andare a vedere a quante aziende dava i miei dati, ai partner erano circa 800, quindi sì. È una cosa incredibile, ma per vederlo, prima che venisse fuori tutto questo tema dei cookie, dovevi perderci del tempo, ecco, non era una cosa da un utente così, senza grandi competenze di tipo informatico. Però abbiamo visto anche che in Italia sono successi, ma non solo in Italia, che a un certo punto se mi dai cookie ti faccio leggere il giornale, se non mi dai cookie devi pagare l'abbonamento. Quindi c'è stato anche questo risvolto simpatico per alcuni versi, su cui so che vari giuristi stanno discutendo e tutto. In realtà qui rientriamo un po', dal mio punto di vista, ma appunto non essendo un legale, mi sembra un po' uno scambio, una mercificazione senza una valorizzazione concreta di quello che ti do, di quello che ho. Perché dice, è vero, tu ti leggi gratis il giornale in cambio dei miei dati, ma io non so, il giornale, se vado in edicola costa X, e a questo punto qui, cioè, siamo su un piano, però penso che siano discorsi abbastanza complessi, su cui continuano a nascere nuove variabili, giusto?
No, è assolutamente corretto. Due note su quanto hai appena riferito. La questione della simmetria la simmetria è un effetto di una situazione di fatto. La simmetria tra me e Facebook, tra me e Meta, deriva dalla grandissima facilità attraverso cui i dati personali che mi riguardano vengono raccolti, attraverso cookie, per dire, con i dark patterns, io accettavo migliaia di cookie, e quindi accettavo di essere tracciato e le mie informazioni andavano a finire da qualche parte. Quindi c'è questa facilità di ingresso, no? dei dati. Vengono ricevuti con molta facilità, però allo stesso tempo, se io li voglio controllare, se io voglio esercitare il mio diritto di accesso, tutto diventa molto più complesso. Quindi c'è proprio un blocco, io ci vedo una scelta intenzionale, che è quella di, diciamo, accumulare quante più informazioni possibili, stringendo all'estremo la invece quello che comunico come società, no? Come grandi, sono in realtà le grandi società dell'internet che sviluppano questo genere di business model. Questo, diciamo, per quanto riguarda il problema della simmetria, è proprio dovuto a una quantità enorme di cookie o mobile identifiers, fingerprinting nel mercato, che ci intercettano pratiche ostruttive quando si tratta invece di utilizzare i diritti del GDPR. E l'altro punto era invece sulla questione, diciamo, della controprestazione, pay or pay or ok, insomma, no? O paghi o accetti i cookie. Questo è, devo ammettere, una tematica molto, molto importante. Io capisco entrambi i fronti. Noi abbiamo anche delle azioni in cui stiamo cercando di risolvere o comunque di sottolineare le problematiche del pay or ok, ma anche da lettore io comprendo anche come dire, le necessità del giornale, che invece il giornalismo non è gratuito, dicono i giornali, no? Quindi devo trovare un modo per finanziare la mia attività. Probabilmente, quello che io credo, insomma, i miei due centesimi, il tutto, secondo me, è basato su un fraintendimento di fondo, nel senso che il giornale, i giornali e gli altri publisher assumono che l'unico modo per poter finanziare le proprie attività sia quello di, come dire, aprire la porta alla tech e questo sistema di profilazione. Quando invece sistemi alternativi di predisposizione e fruizione della pubblicità esistono, di base quello che viene definito il contextual advertising, advertising contestuale, anziché tracciarci per rispetto alle nostre simpatie politiche, problemi di natura fisica o salutare, basta vedere, non lo so, se sto cercando un paio di scarpe su Google, vuol dire che sono interessato a delle scarpe, non devi sapere se sono di sinistra
o bianco o cos'altro.
E quindi secondo me c'è tutto un po' un problema di comunicazione essenzialmente e di soluzioni che non sono ancora state proposte. Si assume che la tech sia l'unico modo per finanziare queste attività di pubblicazione. E io non credo, o forse, però non so, non sono, sono certo che ci siano alternative, non so se sono ancora strutturali, no? E che possano andare bene per l'intero mercato.
La cosa più semplice che mi viene in mente, io ho alcuni abbonamenti a giornali che magari sono meno noti o alcuni sono noti, ma li paghi perché sai che ti danno dei contenuti di cui riconosci il valore, perché poi la problematica maggiore è, ahimè, e qui potremmo parlare delle ore su quello che sta succedendo con sistemi automatici di generazione di contenuti, da ChatGPT a quant'altro, è chiaro che se io non riconosco un valore del contenuto, tendo a fruirlo magari gratuitamente, quindi dall'altro lato faccio dei mezzi un po', diciamo sì, così, molto, 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 se vogliamo, borderline su ciò che faccio e quant'altro, perché poi in realtà il problema grosso è che tutto ciò che viene raccolto viene disperso in centinaia di aziende e ognuna le usa per quello che deve fare, e io non so neanche, perché qui quando tu parli di simmetria mi viene da pensare da persona, da, diciamo così, da fruitore, a tutto il tema dei consensi, e quindi come quando io leggo una privacy policy piuttosto il consenso che do, perché alla fine se io vado a vedere una cookie policy o comunque un banner, mi dicono dai il consenso a questo qui che farà questo e quello, in realtà il più delle volte le persone non hanno, cioè non sanno, dicono boh, vabbè, lo do a tizio, mi interessa leggere perché sono curioso, vabbè, fai di me quello che vuoi, ecco, questo qui è un po' l'aspetto. Ma adesso abbiamo fatto un'introduzione un po' lunga, però magari ritorniamo subito sul tema dell'inerzia dell'autorità amministrativa, anche perché in realtà qui secondo me si innesca anche tutto il tema che peraltro abbiamo toccato adesso, quindi di quello che parlavi della simmetria e anche soprattutto del tema associativo di qualcuno che comunque presidia e guarda nell'insieme, al di là di una singola nazione, ciò che può succedere, perché qui in realtà molti di noi, ormai penso che tutti lo sappiano, non è che tu stai navigando su un sito italiano e i tuoi dati finiranno esclusivamente nel territorio italiano o nel certo territorio europeo. Non dovrebbero andare in quello americano, dico non dovrebbero perché c'è molta, guarda, basta che stavamo facendo noi un lavoro su, guardando tutte le varie applicazioni che stanno uscendo basate su ChatGPT e quant'altro. C'è entusiasmo della gente a usarlo, vai a vedere le privacy policy, ti metti, veramente c'è da disperarsi. Però le stanno usando come una facilità, una cosa, e, tranquillamente, quindi diciamo che manca molta coscienza e poi c'è anche questa asimmetria di consensi. Leggi quelle privacy policy, non c'è detto niente, quindi non vedo rischio. Io però penso subito al mio ritorno immediato e quindi con grande disponibilità do i miei dati e quant'altro. Quindi magari ecco su questo tema che abbiamo toccato a gennaio, fare un po' un attimo il punto su questa inerzia dell'autorità amministrativa.
Allora,
Anche perché
cercare.
l'avevamo toccato, proprio perché il fatto era che questi dati girano e quindi c'è anche questo tema qui da considerare, ecco.
Beh, è esattamente quello di cui parlavamo prima. Cioè, prendi il caso di una richiesta di accesso, poi proprio ne parleremo a brevissimo nello specifico, ma prendi il caso di una richiesta di accesso, dopo essere stato tracciato pedissequamente per 3 anni. Invio una richiesta di accesso la cui risposta è fortemente incompleta. Faccio un reclamo all'autorità che è preposta per tutelare il mio diritto di accesso, quindi il diritto data protection, e non ricevo una risposta prima di 6 anni. Semmai la ricevo. Questo è un problema fondamentale perché vuol dire che a fronte di un panorama legislativo chiaro, tu hai un enforcement molto molto tardivo. Per dirla con leggerezza, insomma, con gentilezza, tardivo, perché purtroppo alle volte le decisioni non arrivano mai. E quindi una legge senza applicazione è una legge solo in teoria, insomma. Vero? Quindi c'è questo problema qua. E è chiaro che se tu hai un mercato che sta andando in una direzione completamente diversa, è una legge che lo limita, ma di base solo in teoria, qui c'è un problema rilevante. Allora, per quanto riguarda l'inerzia, così per porre questa problematica nel contesto a cui appartiene, sappiamo che il diritto alla, diciamo, la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale, articolo 8 della Carta fondamentale dei diritti, articolo 8 della CEDU, praticamente tutto il GDPR, il Recital 1. C'è una piccola peculiarità in questa materia qui, non esclusiva di questa materia, ma e cioè che la tutela in caso di violazioni non è solo giurisdizionale, ma viene assegnata anche da autorità di controllo indipendenti. E come si fa? Attraverso un reclamo, cioè si presenta un reclamo, articolo 77 del GDPR, in caso di violazione. E la DPA che lo riceve monitora, diciamo, che deve monitorare la corretta applicazione del GDPR, cioè riceve il reclamo in inglese e lo deve gestire, in inglese il termine è to handle. E come lo gestisce? Beh, diciamo, teoricamente svolgendo un'indagine sui punti sollevati in reclamo, informando il reclamante sullo stato dell'indagine e fornendo un outcome, cioè una decisione finale. Questo lo dice l'articolo 78, paragrafo 2. Ora, per outcome, dobbiamo intendere, stando all'interpretazione fornita dall'EDPB, lo European Data Protection Board, un Legally Attackable Act, viene detto, cioè questo documento interno, precedentemente interno, poi in realtà è stato pubblicato sul sito dell'EDPB, l'outcome è un Legally Attackable Act, cioè sostanzialmente un atto conclusivo del procedimento amministrativo, in termini italiani più o meno. Allora, sappiamo che la data protection è un diritto fondamentale. In caso di violazione ho diritto ad un rimedio effettivo, da parte di un'autorità indipendente in tempi ragionevoli. Per non dire rapidi, perché in realtà il GDPR parla di adottare una decisione all'articolo 77, parla di o 78, scusa, 60, parla di una decisione da adottare without delay, senza ritardo. Questo in teoria. Allora, in pratica invece, cosa accade? L'avevo accennato prima, trattamento transfrontaliero di dati. Che tra l'altro dal nostro punto di vista è il più importante, perché il trattamento transfrontaliero di dati è quello che la multinazionale tipicamente fa dall'Irlanda nei confronti del piccolo consumatore, dell'utente medio in Italia, Repubblica Ceca, Germania. Okay? Questi sono i trattamenti transfrontalieri di dati. Quindi quelli su cui c'è maggiore urgenza, c'è maggiore necessità di una tutela, non sulle piccole e medie imprese, magari nazionali che su cui invece la legge ha tutta questa applicazione, diciamo, rigidissima. Va bene, comunque presento il reclamo nei confronti di Facebook, va bene, o Meta, al garante italiano. Il garante italiano verifica dove sia il main establishment di Facebook, ovviamente accerta, di Meta, scusa, ovviamente accerta che non è in Italia e lo invia dove? In Irlanda, dove si trova il main establishment della società. Ora, stando all'articolo 60, l'autorità irlandese, che diventa la cosiddetta autorità capofila, lead supervisory authority, deve decidere without delay, o meglio, deve adottare una draft decision without delay, senza ritardo, una bozza di decisione che poi viene sottoposta all'attenzione di tutte le altre autorità coinvolte in qualche modo. Allora, questo in pratica. Come dire, no, scusa, ancora in teoria. In pratica, noi abbiamo presentato dei reclami nei confronti di alcuni streaming platform nel 2019, gennaio 2019. I reclami sono a metà 2019 sono finiti, diciamo, presso le lead supervisory authorities competenti. Per quanto riguarda le streaming platforms, Netflix è basata nei Paesi Bassi, Spotify è in Svezia, Amazon è nel Lussemburgo, Amazon Prime, Apple TV in Irlanda, però sono sempre questi 4-5 paesi, quelli dove si trovano le grandi compagnie. In tutti questi casi, ora siamo a metà 2023 più o meno, o diciamo, abbastanza inoltrati nel 2023, non abbiamo ancora ricevuto una risposta. Cioè nessuna di queste autorità ha adottato una draft decision. Su un caso semplice, Massimo, perché non stiamo parlando di complesse valutazioni legali sulla base giuridica adeguata. Questa è una richiesta di accesso. La richiesta di accesso o rispondi correttamente oppure no. È piuttosto binaria come risposta. Va bene, non abbiamo ricevuto. E allora la domanda è: che ne è stato del diritto fondamentale? Che ne è stato del rimedio effettivo? Che ne è stato dei tempi ragionevoli? Del diritto ad essere informati e del Legally Attackable Act? E allora, ve lo dico quello che è successo. Nel frattempo, appunto... quando l'articolo 60 dice devi decidere tu, lead supervisory authority, without delay, in realtà non c'è poi, a parte questo, non c'è nessun tipo di disciplina europea, procedurale europea. Quindi quello che si applica è il diritto processuale, procedimentale, amministrativo o anche civile, dipendendo dalla procedura civile, dipendendo dai casi, insomma. Generalmente di procedura amministrativa. Allora, ti faccio due esempi. Quindi, in pratica so che ho diritto ad una decisione, in pratica so che sono una parte, in pratica so che devi decidere in tempi ragionevoli, però passano 5 anni e io non ricevo nessuna decisione. Quindi, dato che ho capito che si applica il diritto amministrativo interno, vado in Svezia, dove c'è Spotify, avevo presentato 4 anni prima una richiesta di accesso, vado in Svezia e dico, signori, cosa sta succedendo? E loro mi dicono, guarda, l'indagine è in corso. Però, insomma, sai, non funziona così. Controllo il diritto amministrativo svedese e scopro che la DPA, cioè la Lead Supervisory Authority, l'autorità svedese, è soggetta alla disciplina generale amministrativa, ok? E che una parte di questa disciplina generale prevede la possibilità del reclamante di sollecitare una decisione, l'articolo 12 della disciplina amministrativa. Cioè sollecitare una decisione. Lo faccio, dico, ah beh, molto interessante, sollecitare una decisione significa io invio una lettera all'autorità e l'autorità deve decidere sulla mia richiesta entro 4 settimane, ok? Quindi invio la richiesta e dopo 4 settimane l'autorità svedese mi risponde dicendomi, ma guarda, in teoria sì, saresti un reclamante, però in realtà tu stai rappresentando un cittadino austriaco, non uno svedese, prima cosa, e già dico, non è esattamente così che va, una chiara discriminazione. Non solo, ma in realtà tu teoricamente saresti un reclamante, questa è la parte fondamentale, teoricamente saresti un reclamante, ma in pratica, come dire, non lo sei, perché noi non appena abbiamo ricevuto il tuo reclamo, abbiamo trasformato la procedura in una, diciamo, indagine d'ufficio. Quindi non sei più... Non c'è più una procedura di reclamo, c'è un'indagine d'ufficio che noi arbitrariamente abbiamo deciso di avviare sulla base della tua segnalazione, ok? Nonostante tutti i riferimenti nella charter, nel GDPR, sui diritti di parte, qualunque cosa. A quel punto presentiamo appello contro questo rigetto alla corte amministrativa svedese, la quale ci dà ragione e rinvia il caso all'autorità svedese per la decisione. Siamo ancora in attesa, perché poi nel frattempo è sorto un altro problema, ma diciamo in via di principio quel punto l'abbiamo vinto e ora dovranno decidere, ok? Secondo caso, Lussemburgo, Amazon Prime. Passano di nuovo 4 anni e mezzo, ma nel corso di questi anni scriviamo più volte richiedendo degli update, degli aggiornamenti. Risposta stereotipica. La procedura è bien en cours d'instruction, cioè è in corso di istruzione.
In corso di istruzione.
Per 4 anni. Dopo 4 anni di questo genere di risposte, sempre di nuovo basandoci sulla disciplina amministrativa lussemburghese, inviamo una richiesta dicendo: signori, ci potete dare accesso al file, al fascicolo di indagine, anche in parte, cioè in realtà io voglio semplicemente sapere come tu stai gestendo, la procedura, voglio capire perché è ancora in corso di istruzione. Risposta: no, non ti comunico nulla perché perché è tutto sottoposto a segreto istruttorio. Ma allora, scusami, tu non mi aggiorni, non mi dai neanche un accesso in parte, anche per riassunto al file, permettendomi di conoscere quali sono state le tue azioni in questi 4 anni, e rigetti la mia richiesta di decisione. Ma questo è un problema, perché io ho un diritto ad ottenere un legally attackable act, e se tu metti in pausa o comunque protrai l'attività di indagine per sempre, le due cose non vanno di pari passo. E quindi anche in quel caso abbiamo presentato di recente un appello alla Corte Amministrativa del Lussemburgo per vedere ora se questi essenziali e basilari elementi di diritto possono essere riconosciuti. Però la situazione è questa qua. Siamo in balia delle discipline nazionali. Devo dire però che proprio di recente, anzi forse è bello che ci stiamo parlando oggi, perché proprio ieri o l'altro ieri la Commissione europea ha chiuso la fase di audizione preliminare relativa a questa disciplina procedurale europea integrativa del GDPR. Quindi, cioè, hanno preso atto che ci sono dei serissimi problemi e stanno cercando di adottare una disciplina procedurale. Ora non è chiaro in che termini, ma probabilmente focalizzata sui diritti di parte, su procedure definite e tempi definiti in materia di cooperation mechanism, e quindi questi casi di trattamento transfrontaliero dei dati. Però non sappiamo nulla ancora.
Anche perché siamo al 24 marzo 2023, il GDPR è entrato in azione nel maggio del 2018, giusto?
Sì.
Quindi insomma, diciamo che magari è un po' tardiva, perché certe cose si potevano vedere subito, però probabilmente stai anche identificando una situazione dove io scelgo anche magari il mio foro, come una volta avremmo detto in un contratto tradizionale, il foro di competenza. Tu firmi un contratto e alla fine c'è scritto foro di competenza nel caso di Milano, Torino, Roma, New York, Parigi e quant'altro. Ed eri perlomeno, oggi siamo in una situazione familiare, la sto dicendo in una maniera veramente molto, permettimi, molto...
Ma hai ragione!
La terra. Siamo il fatto che io ho scritto, è vero che nella privacy policy, diciamo, il foro di competenza in parte è dentro in questa miriade di parole o di punti, dove alla fine scopri che se domani mattina mi vuoi fare una causa o chiedi qualcosa, se tu sei italiano devi andare in Irlanda e così, e quindi probabilmente è un'anomalia, diciamo così, che è stata permessa, ma nel senso che quando è stata fatta la norma, come al solito qualcuno va a trovare... Io uso sempre un esempio che veramente è brutto, lo anticipo anche per chi ci ascolterà, è molto brutto, però sono storie vissute, nel senso che c'è stato un momento che i modelli economici mondiali hanno iniziato a ragionare sulla base quali sono gli stati dove io pago meno tasse in maniera legale e di conseguenza ho mosso le mie entità in paesi dove potevo beneficiare. Qui permettimi l'esempio, ma mi sembra un po' quasi la stessa cosa. Quali sono le nazioni dove io comunque riesco magari a muovermi o a creare un sistema dove comunque non faccio nulla di illegale, perché non è nulla di illegale, perché anche uno che definisce di andare, diciamo, andiamo su un piano morale, etico e di responsabilità, se io decido di non pagare le tasse o perlomeno pagarne di meno, andare in uno stato dove ho un trattamento, diciamo così, secondo le sue leggi, che però non è per nulla legale, di là che vada alle Cayman o altre cose, stiamo parlando di quello che accade in una normale, diciamo, tradizionale multinazionale che sposta le sue entità a seconda. Mi sembra che così, non so se il paragone torna, ma mi sembra che siamo un po' sulla stessa cosa, cioè a un certo punto decido nel contratto con il mio cliente, utente, nella mia privacy policy, quello che è il mio foro legale, lo sto dicendo da non avvocato, e a questo punto decido che questo mio foro di competenza è in nazioni dove so che comunque, come detto prima, in un caso mi faccio una giurisprudenza, in un altro devo andare a vedere una cosa, una addirittura segreta, poi magari non c'è nessuna intenzionalità, sono dei casi, però fammi dire che mi viene a pensare che probabilmente in questa transnazionalità dei dati che girano così ci sia anche una nuova, diciamo, approccio a dire perfetto, fammi capire qual è l'entità legale su questo tema qui, perché probabilmente magari ne ho dei benefici, ma all'interno della legge chiaramente, non benefici illegali. L'ho
Ah. Ma
spiegata, diciamo.
l'hai spiegata benissimo. Direi che con l'esclusione della Svezia, che diciamo non è tipicamente un paese fiscalmente allettante per la multinazionale tipica, direi, poi non conosco bene la loro disciplina fiscale, però i paesi presso cui si trovano diciamo, la stragrande maggioranza di casi collegati al trattamento trasfrontaliero dei dati sono l'Olanda, il Lussemburgo e l'Irlanda, che sono sempre stati, diciamo, tradizionalmente dei paesi a fiscalità agevolata. Ed è probabilmente quella la ragione per cui queste società si sono stabilite in quei paesi ad un certo punto, una scelta assolutamente legittima. Non,
Sì, no, ma
però,
infatti. Sì,
però poi, quindi io direi, penso che sia il contrario, cioè non il contrario, penso che ci fosse una ragione iniziale che è quella, diciamo,
la
della convenienza
fiscalità, diciamo.
fiscale. Sì, e poi una volta stabiliti lì, è quello che è accaduto, cioè le autorità in questi paesi si ritrovano a gestire questi enormi interessi, senz'altro. Però io sono, vabbè, fiducioso, cioè secondo me c'è un po' di ritrosia ad accettare alcuni principi, ma ci vuole un po' di tempo. Il GDPR è una disciplina nuova. La protezione dei dati personali i principi sottesi a questa disciplina sono radicali in realtà, sono ragionevoli, ma radicali nel senso se li compari rispetto alla tendenza del mercato, no? Cioè è tutto basato sul tracciamento, sulla condivisione dei dati. Il GDPR invece dice no, signori, è minimizzazione, non accumulazione, è condivisione solo se strettamente necessario. Quindi è proprio una prospettiva diversa sul futuro delle nuove tecnologie, no? E quindi c'è questo problema, ovviamente, di accettare che la direzione sia un po' quella anche. Però ci sono, insomma, iniziano ad esserci delle risposte interessanti. Per dire, ora di recente abbiamo ottenuto queste tre pronunce nei confronti di Meta, sono stati per circa 400 milioni di euro, anche più rispetto a un'entità, 400 milioni di euro, per una pratica di consenso forzato. Sostanzialmente Meta diceva che il tracciamento era necessario per eseguire il contratto di social network.
Quindi, quella... sì, quindi... guarda, no, tra l'altro ti ringrazio, abbiamo già sforato il tempo che ci eravamo dati, ma d'altronde stiamo trattando anche dei temi che anche in termini divulgativi sono importanti. Uno dei temi che parliamo sempre con Andrea Rossetti, che ben conosci, è proprio il tema anche del dare norme alle nuove tecnologie, quindi come ci sia questo divario da un lato culturale, legislativo, e nello stesso tempo anche sì. Di consapevolezza da parte della persona, del cittadino, perché ritorniamo sempre, quando parliamo di asimmetria, anche sul tema dei consensi, e quindi del certo. Fatto che comunque non si è mai dato peso, sai, ormai noi adesso ne parliamo perché andiamo a chiudere questa nostra breve conversazione, però normalmente tutte le persone dicono, ma io tanto non c'ho niente da nascondere, in realtà certo. Non riescono a comprendere che non è tanto quello che nasconde, la domanda che ti dovresti fare è dire, va bene, tu non avrai niente da nascondere, però mi spieghi perché quei signori guadagnano su quello che tu fai e tu non guadagni? Vuol dire che probabilmente c'è qualche cosa che non torna, non è tanto nulla da nascondere, ma è proprio un diritto fondamentale di consapevolezza del tuo agire e di quello che il tuo agire dà come conseguenza. Poi puoi decidere che fai arricchire un'altra azienda perché ti diverti gratuitamente, quindi quel gratuito in realtà non è gratuito, ma in realtà è uno scambio di qualche cosa che tu non riesci ancora a concepire e a comprendere.
Sì.
Diciamo che l'economia degli ultimi anni si è basata molto su... D'altronde sappiamo benissimo che su una sacca di ignoranza che si guadagna da sempre, quindi se io non so fare le scarpe, ho bisogno delle scarpe, vado al ciabattino che sa fare le scarpe, andavo, mi faceva le scarpe e quindi io non le so fare, e perciò lui che le sa fare è giusto che sia pagato e quant'altro. Ma ci sono dei livelli di consapevolezza, fammi dire, ho banalizzato molto, ma proprio per dare un'immagine di qualche cosa dove ci siamo trovati come apprendisti in un nuovo mondo, dove alla fine molti si sono trovati a non comprendere, però mi diverto, e dice, va bene, ti diverti, però se vai al cinema paghi il biglietto e ti diverti, e ne sei consapevole. Se entri in un social network fai un'altra cosa, ti diverti, e però come mai è tutto gratis? Fatti qualche domanda. Poi puoi benissimo decidere di dare tutti i tuoi dati, di anzi essere disposto, fate di me quello che volete, perché mi diverto da morire, e quindi, però perlomeno quello che si chiede è un po' la consapevolezza. Allora, andiamo un attimo alla conclusione. Ti faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo e poi ti ringrazio della disponibilità. Magari faremo qualche altra conversazione più avanti, giusto per tenere
Certo.
Anche aperto un po'. È una domanda, diciamo, abbastanza particolare. Come e chi si può associare a Noib? Visto che abbiamo parlato
Allora,
di associazione,
sì.
Giusto, almeno per dare l'idea che comunque non stiamo parlando di un club chiuso, di qualche cosa che... Prego.
Abbiamo un sito internet con tutte le procedure ben descritte. Ci sono diversi tipi di... diciamo, per associarsi ci sono diversi tipi di contributi che uno può immaginare di dare. Esistono dei contributi di carattere, diciamo, monetario, la quota di iscrizione secondo vari livelli. E poi in realtà devo dire che noi siamo apertissimi sempre ad avere collaborazioni con esperti, con colleghi del settore per intessere, diciamo, reti di collaborazione e sviluppare progetti insieme. Quindi questo è un'altra possibilità. Per quanto riguarda le modalità, direttamente sul sito noib.eu ed è tutto descritto lì in varie lingue. Ovviamente siamo ben lieti di accogliere nuovi
membri. Guarda, la domanda è proprio per far uscire da certe nebulosità che a volte si creano su certi temi, e quindi chiaramente probabilmente ci sono anche altre associazioni e quant'altro, ben vengono, più ce ne sono che trattano questi temi, perché da un lato ci sono è una lotta un po' impari, perché la persona
certo.
Si trova davanti. Ma io stesso, che diciamo fammi dire, vivo con Red Open, parliamo di alcuni temi, non abbiamo parlato e lasciamo perdere per ora l'intelligenza artificiale, così ne parleremo un altro momento, ma stiamo vedendo l'ondata di entusiasmo che c'è. Io stesso sono andato in una banca vecchia che avevo un conto, che continuavano a martellarmi in pubblicità, a un certo punto ho fatto la procedura così, e mi hanno via PEC, e mi hanno risposto dicendo che al di là che usavo la PEC volevano i miei documenti. Io gli ho risposto, ho detto, ma scusi, quindi si innesca un ulteriore trattamento se volete i miei documenti per fare la pratica. Non mi hanno più risposto, hanno detto questa è la procedura, questo è il link. Allora, devo dire che a un certo punto dice, vabbè, non ho tempo da perdere. L'unica cosa magica che è successa è che non mi è più arrivata la loro pubblicità. Quindi probabilmente qualche cosa li deve aver stimolati. Però il tema associativo, il tema che comunque ci sia attenzione su questo è perché le persone il più delle volte sono perse, non sanno neanche come muoversi e dall'altro lato ci sono procedure e modelli, noi lo vediamo lavorando sul tema della responsabilità e della consapevolezza nell'uso delle tecnologie, è chiaro che in questo momento siamo in un'ondata tale, anche il tema appunto ne parleremo, ci mettiamo d'accordo prossimamente, affronteremo il tema di ciò che sta accadendo, perché in realtà poi lì stiamo andando a toccare, c'è gente che per divertirsi, per fare in fretta, sta dando dati, informazioni, sta alimentando tra l'altro motori stile Facebook, di un'altra maniera ovviamente, dove poi alla fine, guarda caso, sì è vero che io otterrò qualche cosa, però c'è sempre uno sbilanciamento di interessi, non c'è mai un equilibrio sul dare e l'avere, c'è una moneta che vale molto di meno dell'altra, e c'è un bene che vale molto di più dell'altro e non c'è questa consapevolezza. Però
Sì,
queste.
è vero.
Niente, grazie. Ci sentiremo presto. Magari adesso siamo appunto a fine marzo, magari ci risentiamo verso fine aprile e parliamo un attimo di ciò che poi è accaduto e che sta accadendo e anche del tema di ChatGPT e quant'altro. Per ora
Grazie,
ti ringrazio. A presto.
Massimo. Volentieri. Ciao.